MMN, Back the Group, presenta M Stories, un podcast che racconta le nostre persone, le loro passioni, i loro sogni nel cassetto, le storie di vita e di lavoro. Tutto quanto in libertà. Ciao a tutti ragazzi, bentornati a questa nuova puntata di M Stories Inside. Quest'oggi, vabbè che lo dico molto spesso, però oggi ha un sapore diverso e forse più vero delle altre volte. Abbiamo un ospite speciale con noi, il nostro English teacher, il nostro Dave Davide Garlini. Ciao Dave!
Ciao ragazzi, grazie di avermi qui. E comincio subito col dire una cosa, se posso, prima ancora della prima domanda. State facendo questa cosa permettendomi di cancellare un grosso punto dalla mia bucket list, dalla lista delle cose da fare, che era essere intervistato su un podcast.
Fantastico, great. Io anch'io incomincio ringraziandoti che lo facciamo in italiano, soprattutto questo podcast, because we would try to speak in English, but it's better not.
Yeah, that's what I'm here for. Questa ci rilassiamo, parliamo italiano, tutti possono capire. Facile.
Esatto, ma anche perché poi ho scoperto che ci sono persone che non ti hanno mai sentito parlare in italiano.
Che è uno dei motivi per cui non sono felicissimo di parlare italiano adesso. Perché ormai con questo podcast, se è rimasto un minimo di segreto, sarà rivelato.
Un po' di mistero.
Però va bene così, ormai sono tanti anni che vengo qui.
Sì. Adesso ci racconti tutto. Non so se hai ascoltato qualche puntata del nostro podcast. Ok, perfetto. Non ti chiedo se ti sono piaciute, che tanto so che sarà così sicuramente. Colgo l'occasione per fare...
L'intervistatore mi piace molto.
Oh, amore, ci prendiamo una birra, dai, io e te. Come ti dicevo, colgo l'occasione per fare un breve recap, così anche a favore di tutti quanti. Partiremo da quanto tempo sei in Magnetic Media, cosa ti ha avvicinato a Magnetic Media e di cosa ti occupi. Quindi il tuo percorso di studio, il tuo percorso di vita e se vorrai, quello che vorrai come passioni, quello che ti sentirai di raccontare. Alla fine la nostra chiacchierata si concluderà chiedendoti un regalo, che può essere veramente qualsiasi cosa, un libro, una canzone, un film, un'esperienza, un viaggio, so che sei un amante di viaggi, adesso ci racconterai, o un po' di tutti questi, o piuttosto che un, non lo so, qualsiasi cosa tu creda ti possa rappresentare e che hai voglia di condividere con noi. Ok? L'approccio è chiacchierata da bar, quindi veramente manca solamente una birra. Peccato, che dobbiamo recuperare esatto, il più velocemente possibile. E l'approccio è quello di metterti nella miglior comfortable zone possibile. Cosa dici? Partiamo?
Let's do it.
Ok, allora, da quanto tempo sei in Magnetic Media? Che cosa ti ha portato qua? E di cosa ti occupi?
Sì, sono qui dal 2018.
Ok.
E più che cosa mi ha portato qui, direi chi mi ha portato qui. Perché io sono stato portato qui da una persona precisa, che è Rolando, che io avevo conosciuto prima di conoscere dell'esistenza di Magnetic Media Network.
È già corretto.
E Rolando era un mio studente fuori da qui. Si era iscritto a un corso di inglese in una scuola di lingue per la quale io all'epoca lavoravo. E ci eravamo subito accorti durante il corso che... umanamente ci piacevamo molto, quindi le lezioni erano quasi sempre basate sul parlare della vita, di viaggi, di progetti. E appunto, come ti dicevo, ci eravamo accorti che c'era del potenziale, perché no, per diventare amici. La cosa è stata approfondita a proposito di birra, di fronte a una buona quantità di birre dopo lezione o insomma così, quindi abbiamo approfondito la nostra conoscenza. E lui spesso se ne usciva con: ti devo portare nella mia azienda, ti devo far conoscere la mia azienda, ti troveresti bene, ci sono tante persone che potrebbero beneficiare del tuo aiuto. In effetti questa cosa è successa nel 2018 e da lì il resto è storia, non me ne sono più andato. Ed è stato tutto un crescendo, perché abbiamo iniziato con alcuni corsi di inglese classici e poi da lì la mia figura è un po' cresciuta, quindi da qualche corso di inglese sono diventati tanti corsi di inglese, poi... ho incominciato a tradurre qualcosa per voi, Lisa lo sa, fino a che a settembre di quest'anno abbiamo avuto l'idea di farmi diventare una presenza un pochino più fissa in azienda, anche in ragione della vostra fusione, che vi rende un contesto che ha più bisogno di prima dell'inglese. E ogni mercoledì, oggi no, difatti è mercoledì, io sono qui tutto il giorno e sono quindi diventato un pochino il vostro referente, il vostro go-to guy ogni volta che c'è bisogno di qualcosa in inglese, che sia una chiacchierata informale, preparare una presentazione, preparare una mail, oppure fare dei corsi più strutturati.
Fantastico, fantastico. Sono stato, come tutti o quasi, un tuo studente di un corso di inglese e devo dire che l'ho apprezzato tantissimo. Mi è piaciuto un sacco il tuo modo di fare, il tuo modo di condurlo, il tuo modo di portare pazienza con me, perché insomma, classico italiano che parla in inglese con le mani, fondamentalmente.
Sì, 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 ma sai, nel mondo degli adulti, nel mondo dei lavoratori adulti, l'obiettivo principale, lo dico sempre, prima di tutto è far passare il tuo messaggio, dopodiché si va a migliorare i dettagli. E difatti io dico sempre che cerco di trasformare un corso di inglese in un'esperienza culturale in inglese. E questa cosa Magnetic Media devo dire che ha funzionato tanto, cioè terreno fertile.
Sì, 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 fantastico. Ma quindi vabbè, do per scontato che il tuo percorso di studi sia stato in lingue.
Sì.
Giusto.
Non solo, perché ecco, questa è una domanda, mi piace sempre riceverla.
Ok.
Faccio un piccolo passo indietro, se me lo permetti. Io quando ripenso un po' alla mia vita, sin qui, riesco a dividerla molto bene in decenni. Cioè c'è il decennio in cui ho fatto quelle cose, il decennio in cui ne ho fatte altre. Tipo i miei, quelli che si chiamano 20s, quindi il decennio dei miei 20 anni, che poi è iniziato che ne avevo 18 e finito che ne avevo 27, però quella fetta lì di vita...
Poi mi spieghi come fai ad avere queste date precise.
È per questo motivo, perché io lo identifico come il decennio accademico.
Ok.
Cioè il decennio in cui ho studiato e ho avuto questa fortuna di studiare sempre e comunque cose che mi interessavano, che mi appassionavano, indipendentemente dalla potenziale carriera che mi avrebbero fatto avere. Cioè non me ne sono mai interessato, ho sempre studiato ciò che mi permetteva di svegliarmi al mattino, vedere una torre di libri sulla mia scrivania, nella mia stanza e dire non vorrei fare altro che mettermi alla scrivania e studiare quei libri.
Fantastico.
E questo quindi mi ha portato a studiare lingue, a frequentare varie università, un po' in tutto il mondo in realtà, e dopodiché ho fatto un master in diritti dell'uomo perché avevo sviluppato quegli interessi, quindi ho una laurea in lingue e un master in diritti dell'uomo.
Wow! Diritti dell'uomo, ovviamente è legale per, come indirizzo, però diritti dell'uomo è una definizione difficile da incasellare, perché non è diritto costituzionale, no. Diritto internazionale.
Diritti umani, sì, è quello, all'università lo si chiamerebbe un'interfacoltà, però è chiaro che è principalmente sotto giurisprudenza.
Certo.
E è un mondo anche quello appassionante, ma... è molto chiaro fin dalla prima lezione quando ti iscrivi a diritti umani che devi per forza farlo per un interesse personale, perché chi fa diritti umani, e i miei ex colleghi d'università confermerebbero, cioè, o finisci alle Nazioni Unite e allora ti è andata bene,
o sposi George Clooney,
cioè, o se no fai o sposi George Clooney, esatto, oppure la terza opzione, con tutto il rispetto chiaramente, ma di opportunità di carriera te ne apre molto poche. Io avevo quel privilegio di non interessarmi alla cosa, che ritengo veramente un privilegio.
Sì, sicuramente.
E poi ho avuto la fortuna di condire questo percorso accademico, che non è durato poco, perché quasi 10 anni di università, con esperienze diversificate, quindi un anno in America, 2 anni in Germania, un po' di mesi in Spagna, eccetera, eccetera. Quindi è stato proprio il decennio romantico, aulico, lo chiamo io, no? Quello dove te ne freghi della carriera, te ne freghi dei soldi, circondato da libri e biglietti aerei.
Wow, vivi alla Hemingway, praticamente.
Quei 10 anni lì, sì.
Fantastico. Sì. E mi ha dato un po' un sapore stile Picasso, no? Il decennio blu, il decennio rosso quasi. E, fantastico. Quindi, e dopo questo decennio, cos'è successo? Dai 27 anni.
Dai 27 anni sono tornato da un'esperienza di qualche mese in Marocco per una ricerca universitaria, rimanendo coerente col discorso di prima. Ho trovato una ragazza,
okay,
la quale mi ha un pochino fatto mettere un po' più le radici, perché io in quei 10 anni accademici avevo avuto una compagna olandese per 3 anni, quindi sapevo anche cosa voleva dire fare una vita da rapporto a distanza. e questa nuova ragazza, che è tutt'oggi la mia compagna, insomma, volevamo avere un rapporto un po' più quotidiano. Quindi ho pensato, rallentiamo un po', e che cos'altro posso fare? Allora lì, tramite avventure che eventualmente condivido, ma si rischia di andare un po' per le lunghe, è iniziato il decennio professionale,
okay,
che è quello dei 30s, e che mi porta qui oggi. Quindi ho preso quello che ho studiato, o almeno parte di quello che ho studiato. Ho pensato, come posso fare a trasformarlo in un percorso professionale? L'ho capito.
Che non è scontato.
Non è scontato. Ho, come dire, strutturato un progetto di qualche mese per fare in modo che quello diventasse una professione. E dopodiché ho imparato facendolo e sono qui oggi. Quindi il pacchetto clienti è cresciuto, il tipo di attività che faccio come... dire consulente linguistico, perché sono anche traduttore e interprete, quindi mi occupo di tante cose che riguardano le lingue, è cresciuto e oggi direi che sono nel posto giusto, nell'ottica del decennio professionale nel quale ancora mi trovo.
Wow, fantastico, fantastico. Domanda che mi è venuta così a bruciapelo, lo vedi un po' minacciato dall'intelligenza artificiale, il lavoro sulle traduzioni?
Sì, sì, sì. Okay. Io ritengo che per quanto riguarda le traduzioni, ed è quasi doloroso doverlo ammettere, traduzioni quindi scritte,
sì,
interpretariato, che quindi è la traduzione orale, è un altro discorso, eventualmente ne parliamo, ma le traduzioni scritte hanno un futuro breve, quelle fatte dagli esseri umani, secondo me, e non mi dispiacerebbe sbagliarmi.
Ci credo.
Ma nel giro di qualche anno, secondo me, e lo vedo già succedere,
sì, sì, sì,
non credo ci sarà più bisogno, tranne forse per le traduzioni talmente tecniche o talmente delicate, dove un check di un essere umano sarà ancora necessario, ma anche quello andrà a sparire. Cioè, mi viene in mente, per esempio, delle traduzioni che io faccio abbastanza di frequente, sono traduzioni giuridiche. Lì, ecco, un'intelligenza artificiale che te lo sa tradurre c'è, ma un'intelligenza artificiale che conosce i diversi sistemi giuridici in modo tale da darti una traduzione che metta il lettore della lingua di destinazione nelle condizioni di capire esattamente quello che capisce il lettore della lingua di origine, non c'è ancora.
Per fortuna.
Per fortuna. Perché è chiaro, se poi te ne vai in tribunale con una cosa che non corrisponde al negozio giuridico di cui tu stai, o per il quale tu stai portando in tribunale l'imputato, certo, per usare termini grossi, allora hai un problema. Quindi il check finale, ma già il check finale non è la traduzione.
Certo, certo, quindi certo.
Ci stiamo arrivando.
Wow. Comunque, tornando indietro, hai parlato di tantissime nazioni, di lingue differenti, quindi la domanda, quante lingue parli?
5.
Che sono?
Le classiche europee, italiano, inglese, tedesco, spagnolo e francese.
Ok.
Imparate in tutti modi e in esperienze di vita completamente diverse.
Fantastico, questo è quello che mi... la lingua che hai imparato in una maniera più curiosa?
Ma forse non l'inglese, perché sì, l'inglese ho imparato in una maniera... cioè, come tutti dovrebbero imparare una lingua, cioè iniziandolo a parlare fin da piccolo e portandolo avanti negli anni. Il tedesco anche, cioè ho fatto la stessa cosa solo qualche anno dopo. Lo spagnolo l'ho imparato in una maniera esotica, cioè me ne sono andato in Spagna, sempre durante il decennio romantico.
Certo.
Non ho mai, tutt'oggi, in vita mia, aperto un libro di grammatica spagnola. Difatti il mio spagnolo è molto fluente, ma sgrammaticato.
Ok.
E sono andato a fare, come si dice, movida in Spagna per 4 mesi con spagnoli,
sì,
e parlo spagnolo.
Fantastico.
Il francese invece l'ho imparato a scuola,
sì,
infatti il mio francese è meno fluente del mio spagnolo, ma è più grammaticato, è più corretto,
okay,
perché l'ho imparato sui libri. E poi sono andato a metterlo un po' in pratica in Marocco, come ti dicevo.
Sì.
Che non è, sì, è un paese, io lo definirei comunque francofono, però
sì, certo,
con delle sfumature particolari, chiaramente.
È bello almeno secondo me il fatto che anche la modalità con la quale parli le lingue, tipo lo spagnolo e il francese come l'hai imparato, rispecchia anche un po' la personalità delle nazioni, nel senso gli spagnoli un pochino più come noi, se vuoi, più meno grammaticati in generale come definizione, come approccio alla vita, mentre il francese un pochino di più
un po' più strutturato. E soprattutto in Marocco, anche qui potremmo dilungarci, c'è un rapporto tra l'arabo marocchino che si chiama Darija e il francese che rappresenta un pochino la società che c'è in quella splendida nazione. Io ricordo il primo giorno di università in Marocco, incrociai il rettore di quell'università privata marocchina prestigiosissima e lo salutai in arabo. Assalamu alaikum, l'unica parola che so in arabo. E lui si girò nel corridoio guardandomi, come dire, un po' quasi scocciato, e mi rispose bonjour.
Ah, ok.
Attenzione, qui siamo in un contesto accademico e tu parli la lingua che per noi è quella accademica, quindi il francese. E anche lì, no, tramite le lingue capisci tanto di un contesto, di una società, di un paese, tantissimo.
Wow.
Figuriamoci se sono bilingue.
Sì, tipo il Canada?
Tipo il Canada, tipo il Marocco stesso.
Tipo il Marocco?
Tipo il... chi altro c'è di potenzialmente? Tipo gli altoatesini.
Stavo pensando anch'io.
Perché poi ci sono Trentino. I paesi bilingue. Ecco, tipo il Canada e il Belgio.
Sì.
Sono bilingue nel senso che ci sono due lingue ufficiali, ma i canadesi anglofoni non sanno quasi mai il francese. Così come i valloni in Belgio non sanno quasi mai il fiammingo. Quindi un conto è bilingue sulla carta,
okay.
Un conto è la gente di quel territorio sa due lingue come se fossero una.
Certo, è molto affascinante. Come sento sempre alla radio, viaggiare plasma la mente, non l'apre soltanto.
Sì.
È fantastico. Allora, tra tutto questo, le tue passioni possono un po' traspaiono, quindi... Però sì, immagino che c'è anche qua, ci sia un mondo dietro.
C'è un mondo, potrei ricominciare a dire viaggi. Ho letto una bella frase poco tempo fa. Io sono un po' un drogato di partenze.
Ok.
Quindi ogni volta che parto io o che devo partire mi gaso seriamente. Altre passioni possono essere in un certo senso quasi banali a elencarle, no? Perché mi piace la lettura, mi piacciono i film, quindi... sembrano quelle cose che uno scrive sul curriculum, no? Lettura, film, cucina. Però mi piace anche mischiare queste cose, cioè se devo partire per un viaggio, tendenzialmente nei mesi precedenti leggo tanti libri sul luogo dove sto per andare.
Ok.
Oppure ecco, una passione con cui ho parlato, di cui ho parlato con tanti studenti, che è un po' fuori di testa, è l'andare a cercare le movie locations. Non so se ne ho mai parlato con te.
No.
A me piace tanto quando viaggio, essendo un appassionato di viaggi e di film, se io so che nel luogo dove sto andando hanno girato un film che mi piace, io vado a cercare il vicolo, il campo, l'edificio, l'albero, dove hanno girato quella scena. E più è difficile da trovare, più mi piace.
Ma com'è che lo trovi? Com'è che lo cerchi? Vai su Google?
Sì, è abbastanza facile.
Ah, ok, cioè, perché non l'ho mai fatto.
Ma tu digiti... il titolo del film,
sì?
Movie location, di solito ti esce qualche sito che ti dà gli indirizzi.
Banale, stupido io che non ci ho pensato.
Però, ecco, a me piace andare a cercare quelli difficili. Per esempio, penso di aver attraversato il ponte di Brooklyn una quantità... cioè, ho perso il conto. E ho perso il conto anche della quantità di film che ho visto dove c'è il ponte di Brooklyn, ok? Ma non l'ho mai considerato, e mi ci sono fatto foto sul ponte di Brooklyn, ma non l'ho mai considerato una movie location, perché è troppo facile.
Certo.
A me piace andare a cercare il campo dove Russell Crowe nel Gladiatore sta camminando verso i Campi Elisi.
L'hai trovato?
Certo.
Dov'è?
Con l'albero preciso.
Fantastico.
In Toscana.
Wow!
A me piace andare poi se si va negli Stati Uniti ci sono movie locations in ogni strada, quindi è un paradiso. A me piace andare a trovare, non so, il vicolo, la casa, non so, a San Francisco ho visto la casa di Mrs. Doubtfire.
Dai, fantastico!
Eccetera, avrei tanti, tanti esempi, non lo so, la casa dei Goonies ad Astoria.
Sì?
Sì, sì, che poi attenzione, alcuni posti i proprietari sono anche un po' irritati da questa cosa.
Immagino,
tipo,
perché
tipo
se
la
tutti
casa,
vengono...
Conoscete tutti Breaking Bad.
Sì?
La casa dove hanno di Walter White.
Sì?
Lì c'erano i pazzi furiosi, proprio i fan veri della serie che andavano a tirare la pizza sul tetto.
Ma davvero?
Certo. Quindi poi sai, gli americani, dalla casa dei Goonies dove sono stato c'è un cartello al cancello con scritto se salite vi sparo.
Molto americano, anche come... Fantastico, fantastico. Non l'ho mai fatto, non... però in realtà sì, come ci sono anche il turismo appunto il turismo crime, o comunque quello delle case infestate,
esatto.
Ci sia anche...
Purtroppo anche quel lato lì, da quel punto di vista non ne vado estremamente fiero, perché comunque turismo crime vuol dire che tu vai a farti un selfie in un posto dove qualcuno inevitabilmente ha sofferto. Ma questo non mi evita, cioè non mi impedisce di farlo. Se io so che in quella casa, tra l'altro, un'altra passione è il true crime, ne vedo talmente tanti di documentari su crimini irrisolti, eccetera. Se io so che in quella casa c'è stato un omicidio o comunque un crimine irrisolto che mi ha appassionato, vado a vederla, ecco, magari con un po' più
di rispetto
a una, scusa la ripetizione, paragonato a una movie location, però la vado comunque a guardare.
Certo, perché c'è l'interesse, il fascino del male, forse, da questo punto di vista.
Poi per terminare la risposta sulle passioni, questa è un'altra cosa che condivido. Io ho una passione, adesso sembra una cosa molto romantica, ma ho una vera passione per l'apprendimento. A me piace moltissimo imparare.
Ok.
Ed è una delle grandi fortune che ho nel fare il mio lavoro, perché io imparo veramente tantissimo dai luoghi, dalle persone con cui interagisco, dal materiale che devo tradurre, che ogni giorno è diverso. Quindi questo mi piace molto. Allo stesso tempo rifletto tanto su questa mia passione che può diventare quasi incontrollabile. Perché per esempio se io ricordo negli anni la quantità di corsi a cui mi sono iscritto, potrebbero essere persino troppi. Cioè, l'anno scorso ho fatto un corso di arrampicata, quest'anno sto facendo un corso di apnea, quando ero adolescente suonavo la batteria, sì, quindi... Però vedi, non ho proprio portato avanti queste cose tanto da diventare molto bravo. E ogni tanto mi viene da pensare che farò la fine di Cyrano de Bergerac. Tu sai qual è l'epigrafe tombale di Cyrano de Bergerac? Ecco, piuttosto lunga. Si conclude con: qui giace un cavaliere errante, colui che fu un po' tutto e non fu niente. Ogni tanto dico, forse faccio talmente tante cose, ma raramente le approfondisco, che magari finirò con l'aver fatto di tutto, ma dove sono diventato veramente bravo.
Sì, questo un po' lo capisco, c'è stata sicuramente una parte della mia vita in cui l'entusiasmo per affrontare qualcosa di nuovo era veramente all'ordine del giorno, quindi però in maniera meno sistematica di quello che dici tu. No, non, molto affascinante, poi l'hai detto in maniera molto affascinante.
Sono sempre il teacher.
Certo, ma hai dato una risposta a questa domanda alla fine o rimane sempre, aleggia sempre?
No, aleggia.
Ok.
Ha una risposta.
Sì.
Che non garantisco rimarrà la stessa per tutta la vita, ma per ora continua ad aleggiare la domanda, la quale ha una risposta, che è: correrò il rischio di far la fine di Cyrano de Bergerac, ma a me piace.
Fantastico. E alla mia piace che chiude la cosa più bella, quindi poi assolutamente affascinante. Adesso a costo di ripetere che te l'ho già detto, però è assolutamente vero. Tornando sul tema viaggi, so che sei stato da poco in Cina.
Sì,
che viaggio,
che paese.
Immagino che ti sarai letto Terzani, quasi tutta la bibliografia prima di andarci.
Sì, ho letto un libro di Terzani a riguardo, ma poi ho letto diversi libri di cinesi, di autori cinesi.
Ah wow, beh, questo è livello pro.
Esatto, Ma Jian soprattutto consiglio, non è nella lista di regali, però se uno vuole leggere un libro sulla Cina...
In mandarino è tradotto anche...
In italiano.
Ok.
Si chiama Pechino in coma. E riguarda quei giorni della rivolta di Piazza Tiananmen.
Ah, ok. che tra l'altro c'è un tentativo di cancellare, forse quasi riuscito.
Anche riuscito.
Perfetto.
Guarda, quando io sono, ne ho parlato anche con i miei studenti, quando io sono atterrato in Cina questa volta, non è la prima volta che ci andavo, ma questa volta sarebbe stata un'esperienza diversa, e lo è stata, perché la prima volta ero turista. Mm-hmm. Questa volta ero ospite di un matrimonio cinese e quindi avrei passato, cosa che ho fatto, molto molto tempo con cinesi. E mi hanno detto, guarda, se vuoi evitare scene potenzialmente sgradevoli, non parlare delle tre T. Tiananmen, Taiwan e Tibet.
Wow.
Tiananmen è quella di cui avrei più voluto parlare, perché certo, mi interessano quei giorni, mi interessa. Pagherei per sapere chi era il Tank Man, l'uomo del carro armato, quello che si è messo davanti al carro armato, di cui non sappiamo, non abbiamo notizie. Pagherei per sapere chi è. Difatti la prima volta, quando ero a Pechino, perché questa volta ero da un'altra parte, a proposito di location,
sì,
ho calcolato al centimetro dove l'uomo del carro armato si era messo per fermare il carro armato. Quindi ho trovato la strada, poi ho paragonato gli edifici, ho preso Google Maps, l'ho aperto e ho detto, lui era in quel punto. E sono andato a farmi una foto.
Wow! Sono affascinato dall'indagine, cioè sì, l'intelligenza artificiale fatta persona.
Esatto, esatto. E poi sì, il viaggio in Cina è stato illuminante questa volta, più del primo.
Sì, come mai?
Perché ho passato tempo con i cinesi. E quindi non c'è come passare del tempo, certo, con la certo, gente del posto, quindi le loro tradizioni, le loro caratteristiche, come vedono lo straniero, come trattano lo straniero, come lo straniero deve comportarsi anche nelle occasioni più banali. Se sei a un pranzo, un pasto con dei cinesi importante, quindi per noi capitava tre volte al giorno, siamo stati nutriti veramente. Tra l'altro nella regione famosa per avere il cibo più piccante di Cina. Non so, le bacchette,
sì?
Non usarle per puntare in faccia a quel tipo. Ehi, come stai? E ti punto le bacchette, sì? Ma anche al di là del tavolo.
Mai.
È ritenuto sgradevole. E come questo lo impari stando lì, sono curiosità per le quali divento matto.
Sì, sì, sì. C'era una mia amica, quando ai tempi dell'università, lei aveva fatto la Ca' Foscari a Venezia, appunto, certo, aveva fatto lingue. Era andata un anno e mezzo tra Pechino e Shanghai. Adesso, passati tanti anni, ci siamo persi di vista. Mi ricordo qualche call all'epoca in un... come si chiamano, in internet caffè, che c'erano là, e mi ricordo che mi aveva colpito molto l'evoluzione, perché quando era arrivata mi parlava dello shock, tra virgolette, ma fino a un certo punto, che aveva avuto confrontandosi con la censura, quindi che non poteva utilizzare, se non mi sbaglio, Facebook, adesso non so se sì, comunque no, aveva tante limitazioni. E quello che mi aveva colpito, che all'inizio appunto si lamentava, ma col passare del tempo, ma neanche tanto, perché forse 3 mesi, 4 mesi, aveva assolutamente cambiato approccio nei confronti della censura, quindi ne parlava come un dato di fatto, che poi alla fine non era neanche così male, e si è innamorata della Cina, si è innamorata di Shanghai, okay, si è innamorata di Pechino, si è... E credo ci sia tornata anche per altri anni.
Confermo, pur essendo stato là molto meno. Cioè, entrambi questi punti. La Cina è un sistema non democratico, parliamo seriamente,
certo,
ma molto furbo e molto efficiente, della cui presenza tu non ti accorgi nella vita quotidiana. Tu cammini per le strade e la gente sorride. C'è una buona qualità della vita, perlomeno nelle parti della Cina che ho visto io, poi certo, non ho le sue esperienze. Quindi non ti accorgi di questa presenza pregna dello Stato, diversamente da altri paesi. Cioè, non siamo in Corea del Nord dove la gente muore di fame, non siamo in Venezuela certo, dove l'esercito ti spara per le strade. Però questo rende un sistema molto efficace, perché la gente non se ne accorge in un certo senso. Cioè, te ne accorgi se fai qualcosa di sbagliato. Allo stesso tempo però ti fai travolgere da questa cultura millenaria che c'è, che si sente e che è affascinante.
Wow, piacerebbe tantissimo visitarla, perché sono proprio curioso di...
Sì, sì, sì. Quindi hanno queste tradizioni antiche unite, però a proposito di intelligenza artificiale e di tecnologia, a un'avanguardia dettata dalle ambizioni del partito che vuole rendere il paese il numero uno da questo punto di vista e non ci è lontano, quotidiana. A me non è mai capitato di arrivare in aeroporto e avere il controllo passaporti dove un'intelligenza artificiale legge il mio passaporto, vede da dove sono e mi dà le istruzioni su cosa fare nella mia lingua.
Fantastico. Sì, sì.
Cose di questo genere.
È il prezzo di cose di questo genere che poi va assolutamente capito, però è... anche perché si sa poco, banalmente. A me piace tanto guardare i documentari, mm-hmm, per la gioia di mia moglie, di mio figlio un po' l'ho plasmato, mia moglie non ne può più, perché tanto poi la maggior parte delle volte dice lo faccio partire, mm-hmm, e poi mi addormento. Quando riesco a restare sveglio però lo guardo. E sulla Cina ce ne sono pochissimi, cioè sulla cultura, sul... è più naturalistico, ma anche lì non ce ne sono tanti, però c'è chi va a vedere o National Geographic, Discovery Channel, che sono quelli più, cioè sono appassionato, non vado a cercare proprio la produzione indipendente, perché di no. Però noi da occidentali conosciamo poco, cioè, la sensazione mia quantomeno, che ci sia poca volontà di condivisione, poca volontà di apertura e poco interesse nostro ad approfondire. Quindi, ma è un punto d'incontro che non possiamo sempre di più, non possiamo esimerci adesso.
No, anche perché loro sono sempre stati un paese, poi adesso non voglio passare per l'esperto che non sono della Cina, loro sono sempre stati un paese tendente alla chiusura verso l'interno, mm-hmm, non sono mai stati un paese colonizzatore, per esempio, cioè chiusi e occupiamoci di noi. Allo stesso tempo però si sono di recente aperti in virtù delle ambizioni del partito e adesso loro hanno una curiosità nei nostri confronti che non è esotica per quello che ho visto io. A loro noi interessiamo perché ci vogliono superare e non c'è miglior modo di superare qualcuno se non conoscerlo.
Certo.
Posso farti un esempio?
Devi.
Non vorrei andare fuori tempo massimo.
Vai, vai, non ti preoccupare.
Una mattina in questo viaggio, l'unica dove non eravamo occupati a fare cose per il matrimonio, andare a visitare altri luoghi, siamo stati proprio coccolati. Mattinata libera, ognuno va a fare quello che vuole. Io vado a mangiare. Vado in questo ristorante da strada, da solo, in Cina, meraviglioso. Provo a ordinare da mangiare. Qui ci sono delle nonne cinesi che chiaramente non hanno mai visto un occidentale in vita loro. E però non devo parlare cinese perché sul menu c'è la foto dei piatti di noodles che voglio ordinare. Che quindi...
Fantastico.
Portami questo, abbastanza chiaro. No, perché la nonnina cinese mi risponde in cinese, chissà mai cosa mi avrà detto, e faticavamo veramente a portare a termine l'ordinazione. Perché qualunque cosa tu mi stia dicendo, fammi questo piatto, in Italia sarebbe andata così, cioè vuole questo. Magari mi stava dicendo che aveva finito il coriandolo, chi se ne frega, fammelo. Invece lei no, mentalità cinese, non sarebbe andata avanti con l'ordinazione finché non mi comunicava quella cosa. Ok?
Ok.
Percepisco una presenza accanto a me che è questa ragazzina in una uniforme scolastica che era lì a mangiare anche lei, non mi rivolge la parola, ma si rende chiaramente disponibile per aiutarmi. Quindi ci provo. Do you speak English? Yeah! Big smile! Ok? Yeah. Non vedeva l'ora. Puoi aiutarmi a ordinare questo piatto? Sì, volentieri, mi aiuta, parla cinese per me. A quel punto dico, la invito a pranzo, l'ho invitata a pranzo. Quindi ho pranzato con una quindicenne cinese.
È arrivata la polizia?
No, era felicissima.
Quando si era entrato in Italia nemmeno?
Nemmeno.
Ok.
sono entrati in compenso alcuni suoi amici, amiche, mm-hmm, con lo stesso uniforme, che la guardavano come dire, wow, cioè, che figata. Quindi erano... curioso, mi ha sommerso di domande,
sì,
mi ha ringraziato come se fosse stato uno dei giorni più belli della sua vita, ma ha veramente fatto tesoro, si vedeva di quello che io le raccontavo dell'Europa o del mondo occidentale. Purtroppo io, e anche qui spero di sbagliarmi, ma una quindicenne italiana che fa questo percorso si rende disponibile ad aiutare uno straniero a ordinare, poi accetta un invito a pranzo e lo sommerge di domande sulla cultura da cui lui proviene,
più difficile.
Faccio più fatica.
Ma sì, sì.
È questo che sarà determinante per loro.
Certo, ma credo anche che ci sia una percezione di immigrazione differente, quindi forse è un'abitudine diversa.
Che loro non hanno.
Esatto.
Cioè, per lei io veramente ero lo... Io me l'ha detto, sono stato il primo non cinese con cui lei parlava nella vita.
Certo, certo. Ma non è diverso. È adesso non voglio banalizzarla, però tra megastore, tabaccherie, bar, ristoranti giapponesi, cinesi in realtà...
È meno affascinante.
Sì, esatto.
È meno affascinante. Però qual è la seconda parte dell'analisi? La prima, faccio anche fatica a vedere una quindicenne che aiuta un tedesco a ordinare un piatto di pasta.
Sì.
Cioè ce la vedo di più a fargli un video.
Ok,
analisi okay. Drammatica.
Io sono un pochino più fiducioso da questo punto di vista, perché sono sempre stato scettico, ma personalmente quando mi sono trovato in difficoltà, che fossi in Italia, in Francia, non per forza adolescenti, però ho sempre trovato una persona che senza che io chiedessi niente mi aiutava, si offriva, ha investito in alcuni casi tempo proprio per non solamente per risolvermi il problema, ma per migliorarmi la qualità del mio tempo subito a seguire. Quindi è stato molto diffidente da questo punto di vista.
Anche questo è un discorso interessantissimo. Su questo che hai detto, magari non il quindicenne, perché chissà, non è ancora pronto adesso, poi ognuno è diverso.
Ma poi anche perché insegniamo ai nostri figli a non dare confidenza ai sconosciuti.
Vabbè, ma quello anche in Cina, anzi in Cina addirittura hanno questo concetto di cerchio,
okay,
dove se tu sei dentro al cerchio di una persona, questo darà la vita per te, ma se sei fuori e stai avendo un infarto per strada, quello tira dritto. E questo mi è stato spiegato da loro, perché okay, provengono da una cultura dove quello che in inglese si chiama get involved, quindi il preoccuparsi per qualcuno può portare a conseguenze imprevedibili.
Ok.
Quindi se è parte del cerchio agisci, se è fuori dal cerchio non sai cosa può succedere, lascia stare. L'italiano invece in questo è molto preparato. L'italiano, l'individuo italiano, se gli chiedi aiuto tende a dartelo con efficacia, e è raro non essere aiutato da un italiano, secondo anche qui la mia esperienza. Perché l'italiano ha sviluppato una sorta di tessuto sociale informale, perché l'italiano medio non si fida del sistema.
Ok, certo.
Quindi sviluppa un tessuto sociale informale in base al quale noi ci aiutiamo, perché so già che probabilmente il sistema non mi aiuterà.
E quindi in futuro avrò bisogno io del tuo aiuto.
Esatto. Adesso sto per dire magari una cosa, ti ho parlato male della Corea del Nord, del Venezuela. Un tedesco, dove io ho vissuto 2 anni e adoro la Germania, adoro i tedeschi, probabilmente ti dirà...
Ovviamente adesso anche tutti noi, esatto. Cioè, a prescindere, questo è guai chi dice il contrario.
Tenderà meno ad aiutarti in maniera informale, perché si fida del sistema. Dice, segui la procedura, funzionerà.
Certo, ok.
E l'ho visto succedere.
Sì, sì, wow. Bellissimo, l'umanità è veramente, e mi ripeto, affascinante. Grande, grazie mille, siamo arrivati alla fine, quindi il regalo, i regali che ti senti di condividere con noi, vai.
Guarda, ho addirittura il bigliettino.
Oh, caspita, hai fatto i compiti a casa.
Sì. Ti regalo un libro, si intitola Le Benevole. Vi regalo un film che si chiama Le vite degli altri. Vi regalo un artista che si chiama Leonard Cohen.
Ok.
Vi regalo un intellettuale che si chiama Jordan Peterson. E poi vi regalerei del tempo.
Sì.
Che è la cosa più fondamentale, preziosa che qualcuno può regalare. Non per parlare inglese con me, perché questo già succede. Ma un'altra delle passioni di cui non abbiamo potuto parlare, ma Lorenzo Erodi può confermare se glielo chiedete, mi piace talmente tanto viaggiare che me la cavicchio anche a organizzare viaggi per gli altri.
Ok.
E ne ho organizzato, ne ho pianificato uno per Lorenzo. Quindi, se qualcuno vuole organizzare un viaggio in paesi che io conosco, Germania, Stati Uniti, Irlanda, Cina, Marocco, e non se la sente di farlo da solo, ma neanche vuol passare tramite l'agenzia di viaggi standard, che venga da me, e metto a disposizione il mio tempo, è un piacere, e organizziamo un viaggio insieme o lo organizzo io per voi completamente.
Wow, fantastico, fantastico. Infatti ti volevo chiedere un perché sui bullet point che hai condiviso prima tra libro, ma no, non te lo chiedo, sarà un piacere davanti a un caffè magari capire come mai Leonard Cohen piuttosto che il primo, il titolo del libro?
Le Benevole.
Le Benevole. Mi è venuto un flash con Giacobazzi che delle Benevole.
Sto correndo, di tutta questa lista che ho fatto è quello su cui sto correndo più rischi a consigliarlo, perché è un libro tosto.
Va bene, poi ne parleremo al caffè, o in inglese,
o
il mercoledì, o alla birra, meglio ancora. Dave, davvero grazie mille, è stata una chiacchierata, una finestra sul mondo e su un pezzo di vita che sicuramente ci ha arricchito. Grazie ancora per essere stato con noi e con tutti, ci troviamo alla prossima puntata. Ciao!
Thanks for having me.
M Stories è una produzione Magnetic Media Network. La cura editoriale è di Lisa Locatelli e Michael Gervini. L'editing e il sound design di Davide Americano e Marco Vavassori.